Allora, intanto un grazie al professor Renzo Scortegagna per l'invito a venire questo pomeriggio ad interagire con voi su un tema di grande attualità, qual è quello dell'integrazione europea. Ricordo che quando il professor Scortegagna mise in piedi questa associazione era, se non sbaglio, il 1981. È vero, quindi sono 35 anni che il professor Scortegagna porta avanti con grande continuità, con grande passione, con intelligenza questo percorso. E nel 1981 io ero una matricola della facoltà di scienze politiche. Preside era il professor Antonino Papisca, che era diventato preside all'indomani del 7 aprile, voi ricorderete quegli anni, e quella era un'iniziativa che fu realizzata da Renzo insieme con Antonio, no? Anche per rianimare la facoltà di scienze politiche dopo anni bui. Bene, il tema che mi è stato assegnato oggi è un tema, si dice challenging, è un tema sfidante, no? Quale modello per lo sviluppo dell'integrazione europea oggi in un momento di profonda crisi, no? Il processo di integrazione europea, come voi certamente ricordate, nel corso della sua storia ha subito, ha attraversato, no? Delle crisi profonde, però forse questa è la crisi più forte, più difficile, no? Che questo sistema dell'integrazione deve affrontare. Parto un po' da lontano, ma cerco di farlo velocemente, nella maniera più chiara possibile, per poi vedere oggi che tipo di modello possiamo pensare per l'integrazione europea. Allora, il dibattito sull'integrazione europea si apre, recentemente ovviamente, durante il secondo conflitto mondiale, no? Durante il secondo conflitto mondiale, nei movimenti della resistenza, in quasi tutti i paesi europei, si discuteva sul futuro dell'Europa, sull'avvenire dell'Europa, no? dopo la guerra. Questo dibattito si sviluppa in due direzioni, due traiettorie. La prima è quella federalista, no? Guidata da Luigi Einaudi, guidata da Carlo Rosselli, da Altiero Spinelli, da Ernesto Rossi, da Eugenio Colorni, no? E ha un momento particolarmente significativo con il manifesto di Ventotene. Siamo nel 1941, e al confine di Ventotene, no, questo gruppo di intellettuali provenienti da famiglie politiche diverse elabora un progetto politico, no, dell'Europa per il dopoguerra. Questo filone federalista in qualche modo dialoga in una dialettica costruttiva con un altro filone, che è quello unionista, che era guidato da Winston Churchill. Allora, da una parte, no, Spinelli e gli altri pensano ad un'Europa federale, quindi al superamento degli stati-nazione sovrani. Dall'altra, Winston Churchill e il suo gruppo invece pensano ad una federazione di Stati Uniti d'Europa, e Churchill a usare questa espressione in una conferenza a Ginevra, e però pensano ad un'Europa delle patrie, quindi ad un'Europa che non avrebbe dovuto superare le sovranità statuali, quindi non avrebbe dovuto assumere i caratteri di un vero e proprio federalismo. Bene, la contrapposizione tra questi due filoni di pensiero, tra queste due scuole di pensiero, trova il suo apice, il suo momento più significativo nel congresso dell'AIA del maggio 1948. A quel congresso partecipano circa 1000 persone, si riuniscono i movimenti europeisti di ogni parte d'Europa e lì appunto avviene in maniera significativa, forte, questo dibattito tra una prospettiva federale e una prospettiva unionista. E le ricadute sono immediate. A questo congresso partecipano ministri, ex ministri, parlamentari, uomini della cultura, quindi è una elite intellettuale che si fa carico del problema del dopoguerra e di quale ordine europeo costruire affinché la guerra non si ripeta più. E dicevo, le ricadute sono immediate. Nel 1949 viene creato il Consiglio d'Europa, 1949, con il Trattato di Londra. E il Consiglio d'Europa, diciamo così, nella mente dei federalisti, no, è pensato come ad un inizio di un processo di integrazione di natura politica. Per cui la prima cosa che fa il Consiglio d'Europa nel 1950 è quella di adottare la Convenzione Europea sui diritti umani, che darà vita poi, qualche anno dopo, alla Corte Europea dei diritti umani. No. Allora, aprire un processo di cooperazione e di integrazione regionale partendo dai diritti umani significa partire da una questione politica, da una questione altamente conflittuale, altamente, lo vediamo anche oggi, come i diritti umani sono una questione conflittuale. E all'interno del Consiglio d'Europa si trova un accordo tra gli unionisti e i federalisti, per cui vengono creati due organismi di governo di quell'organizzazione regionale, che sono il Comitato dei Ministri, un organo intergovernativo, e un'assemblea parlamentare di secondo grado, quindi ne fanno parte dell'assemblea rappresentanze dei parlamenti nazionali degli stati membri del Consiglio d'Europa, organo sovranazionale. Allora, è importante sottolineare questo aspetto perché, come vedremo, tutto il processo di integrazione ancora oggi si sviluppa all'interno di un dibattito tra intergovernativismo e sovranazionalismo, cioè tra chi privilegia lo sviluppo di un processo di integrazione di natura, se volete, confederale, intergovernativa, e chi invece guarda il processo di integrazione come un processo di mutamento del sistema statocentrico della politica internazionale, che quindi vede negli organismi sopranazionali, no, un passaggio cruciale per dar vita alla Federazione Europea. Gli organismi sopranazionali sono organismi composti da persone che siedono in quell'organismo a titolo individuale, cioè non rappresentano lo stato di appartenenza. Nel 1951 c'è l'altro step, l'altro passo, no, che è la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 1950, 9 maggio, dichiarazione, no, di Robert Schuman, ministro degli esteri francese, che dice se vogliamo dar vita, se vogliamo promuovere lo sviluppo di un processo di integrazione, dobbiamo partire da settori non conflittuali, quindi da settori tecnici, quindi dall'economia e non dalla politica e non dai diritti umani. Quindi il Consiglio d'Europa, da un lato, no, che rappresenta un modello all'inizio, no, di integrazione, e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, siamo nel 51 con il Trattato di Parigi, che invece disegna un percorso cosiddetto funzionalista. Il funzionalismo, cioè lo sviluppo di un sistema di integrazione su questioni tecniche non conflittuali, poi prenderà il sopravvento sul federalismo. Nel senso che tutto il processo di integrazione, che parte con il Trattato di Parigi che dà vita alla CECA, segue, no, questa scuola monettiana, no? Jean Monnet era quello che ha scritto, è vero, il discorso di Robert Schuman del 9 maggio del 1950. Quindi dobbiamo andare verso il superamento dello Stato nazionale attraverso piccoli passi. Se noi tentiamo subito di fare l'integrazione politica, no, quel processo si potrebbe bloccare, si potrebbe fermare, con una ricaduta negativa per la costruzione di un ordine di pace in Europa. Quindi diciamo che federalisti e funzionalisti, no, hanno lo stesso obiettivo: superare lo Stato-nazione e dar vita ad una federazione europea, però diversa è la modalità attraverso la quale raggiungere quell'obiettivo. I federalisti lo vorrebbero raggiungere subito, guidati da Altiero Spinelli nel nostro paese, i funzionalisti invece dicono andiamo con calma. E dice così l'incipit della dichiarazione Schuman: la pace mondiale non potrà essere salvaguardata senza sforzi creatori che siano all'altezza dei pericoli che la minacciano. No. Quindi ci voleva un'idea di Europa, no, molto forte, ci voleva una leadership politica molto coraggiosa, cioè che fosse in grado, no, di esprimere un progetto che fosse il corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza della sfida che allora si aveva di fronte. Negli anni 50 e 60 questo modello funzionalista fa perno su due aspetti secondo me fondamentali. Il primo è il coinvolgimento degli eurocrati, dei funzionari delle comunità europee. Io non mi soffermo su alcuni passaggi perché credo l'abbia fatto il professor Barsoli nel primo incontro, il 57, con i trattati di Roma, no? Vengono create la comunità economica europea e l'Euratom. E due però aspetti fondamentali segnano questo modo di procedere funzionalista. Uno è il ruolo degli eurocrati, dei tecnocrati. Siccome l'integrazione è tecnica ed economica, spetta agli eurocrati portare avanti il processo di integrazione, non ai politici. I politici sono una elite illuminata che ha dato vita ai trattati e poi ora scatta una dinamica spontanea che è guidata dagli eurocrati. La politica, i politici sono qualche cosa di conflittuale, sono qualche cosa di poco pragmatico, sono qualche cosa di ideologico, no? Per cui non conviene, lasciamo spazio agli eurocrati. E l'altro elemento è l'economia. Cioè chi sostiene il processo di integrazione in quegli anni sono i grandi gruppi di interesse economico. Gli stessi Stati Uniti ovviamente sosterranno all'inizio il processo di integrazione perché vedono in un'Europa unita, no, un sistema da contrapporre all'Unione Sovietica nell'era bipolare. Quindi questo progetto di integrazione economica fa perno sugli eurocrati e sui gruppi di interesse economico, e i funzionalisti introducono un elemento che si chiama spillover. Spillover significa debordamento. Loro dicono: grazie ai gruppi di interesse economico e agli eurocrati, no, essendo l'integrazione tecnica, economica, non politica, quindi i politici ci capiscono poco, l'integrazione potrà svilupparsi attraverso questo meccanismo di spillover, di debordamento. Loro hanno fatto, la volontà politica c'è, c'è una elite illuminata, abbiamo i trattati, ma poi scatta una dinamica spontanea interna alle istituzioni europee che può far progredire il processo di integrazione. E tutto questo effettivamente funziona in quegli anni, cioè il processo di integrazione va avanti, si sviluppa, questo debordamento, no, passa dal carbone e dall'acciaio che servivano a mettere insieme l'industria pesante di due grandi potenze che si fecero la guerra per tanti secoli, passa dal carbone e dall'acciaio alla comunità economica europea, quindi all'agricoltura, all'industria, al commercio, no? Si sviluppa questo processo di integrazione. E i funzionalisti cosa dicono? A un certo punto vedrete che questo meccanismo di spillover, di debordamento, consentirà di passare dall'integrazione economica all'integrazione politica. Quindi integrazione politica significa costruzione della federazione europea. Ora vedremo se questo meccanismo dello spillover effettivamente ha funzionato anche per questo passaggio. Sicuramente ha funzionato per lo sviluppo dell'integrazione nei settori economici, ma ha funzionato anche poi per portare la comunità europea verso l'Unione Europea, verso l'Unione Politica Europea. In questo dibattito, in questo contesto, a un certo punto, siamo in particolare negli anni 70, si inserisce un'altra scuola di pensiero, quindi un altro modello, un'altra visione dell'integrazione europea che è ancora presente, ed è il modello cosiddetto dell'intergovernativismo liberale. Cioè sono coloro che dicono il processo di integrazione si spiega in ragione dello sviluppo dell'interdipendenza mondiale. Cioè siamo in un mondo sempre più interdipendente, per cui i governi hanno bisogno di dotarsi, di creare forme di cooperazione tra di loro, intergovernativa, e quindi danno vita all'organizzazione internazionale e anche all'Unione Europea e tra queste, no? Quindi questo modello vede il sistema dell'integrazione europea come un sistema voluto dagli Stati per meglio perseguire i propri interessi nazionali vitali. Quindi non per perseguire un interesse sopranazionale europeo, ma per meglio tutelare i propri interessi nazionali vitali e anche per meglio governare al proprio interno. Coloro che, diciamo così, ancora oggi si riconoscono in questo modello sono quelli che dicono il processo di integrazione ha raggiunto gli obiettivi che si erano dati i padri fondatori e deve fermarsi qui. Non ha nessun senso fare l'integrazione politica. Gesti di questo tipo ce li abbiamo. Il Regno Unito, no, che con un referendum decide di uscire dall'Unione Europea, no? I paesi nordici sono quei paesi, i governi dei paesi nordici sono quei governi che frenano, che ritengono appunto che non abbia senso andare oltre gli obiettivi che abbiamo già raggiunto, non ha senso dar vita all'integrazione politica, manteniamo gli stati nazionali sovrani, no? E garantiamo forme di coordinamento intergovernativo. È di tutta evidenza, no, che questa scuola di pensiero, che questo modello non regge, no, non può reggere nell'era dell'interdipendenza, nell'era della globalizzazione, nell'era della crisi, no, dello Stato nazionale sovrano. E recentemente, siamo agli inizi degli anni 90, prende forma un ulteriore modello di sviluppo del processo di integrazione europea che si chiama multilevel governance, cioè governance su più livelli. E questo approccio viene elaborato soprattutto a partire dagli inizi degli anni 90, quando con il trattato di Maastricht, siamo nel 1992, entrerà in vigore nel 93, viene creato il Comitato delle Regioni. Il Comitato delle Regioni. Oggi, se guardassimo all'Unione Europea come ad un sistema camerale, no, noi abbiamo il Parlamento Europeo, che è la Camera Bassa, rappresentanti dei popoli, che noi dal 79 eleggiamo suffragio universale diretto. Abbiamo il Consiglio dell'Unione, che è la Camera Alta, il Senato, dove siedono i rappresentanti degli Stati. Nel Consiglio, no, siedono i ministri, e nel Consiglio Europeo i capi di Stato e di Governo. Quello sarebbe il Senato. Poi abbiamo il Comitato delle Regioni, che sarebbe la Camera delle Regioni, e poi abbiamo un altro organetto, che è il Comitato Economico e Sociale Europeo, che è considerato in questa ottica, in questa visione, questo possibile sviluppo del processo di integrazione, la Camera dei Mercanti. Cioè nel Comitato Economico e Sociale Europeo ci stanno i rappresentanti delle parti sociali, quindi dei sindacati, degli imprenditori e anche delle organizzazioni della società civile. Bene, la multilevel governance è un'architettura istituzionale che si muove lungo un continuo di ruoli, dalla città, dal quartiere, fino alle istituzioni sopranazionali europee. E c'è una divisione del lavoro politico, c'è una redistribuzione della sovranità dello Stato. No, lo Stato oggi è, come avete in mente, il passapasta, no? Quando noi scoliamo la pasta, l'acqua va giù. Ecco, lo Stato oggi è questa cosa, qui è un colabrodo, no? E non è più l'unico attore del sistema della politica internazionale, non è più in grado di gestire da solo le sfide che ha di fronte. Guardate la vicenda dei processi migratori o dell'interdipendenza ambientale o dei cambiamenti climatici e così via, non è più in grado, no? E quindi cosa fa? Sta in qualche modo, pur tenendo le redini, però in qualche modo sta redistribuendo porzioni di sovranità e quindi di potere verso il basso, verso gli enti di governo locale e regionale, e verso l'alto, verso le istituzioni sopranazionali europee. Questo è l'approccio della multilevel governance. Quindi la multilevel governance è quel modello di integrazione, no, che, diciamo così, non vede la cosiddetta variabile dipendente, non vede lo sbocco di questo processo in una federazione o in una confederazione europea, ma vede un sistema elastico, no, dove questi attori che agiscono e interagiscono nel sistema, che sono gli enti di governo locale, i governi nazionali e le istituzioni supranazionali, no, svolgono un ruolo di networking, di coordinamento politico, no? E attraverso il quale vengono prese le decisioni. Come vengono prese le decisioni? Questo è un passaggio importantissimo di questo approccio. Sulla base di quale principio? Il principio di sussidiarietà. Dove il principio di sussidiarietà significa che le decisioni devono essere prese quanto più vicine possibile al cittadino, giusto? Ma noi ci domandiamo, questa è la definizione tecnica, perché le decisioni devono essere prese quanto più vicino possibile al cittadino? In funzione di che cosa? In funzione del soddisfacimento dei bisogni vitali delle persone e delle comunità umane. Quindi, dentro un'architettura di governance su più livelli, il principio di sussidiarietà ci dice a che livello deve essere presa quella decisione in funzione del soddisfacimento dei bisogni vitali che oggi noi chiamiamo diritti umani e che sono internazionalmente riconosciuti. Bene, questo in grande sintesi è un po' lo sviluppo, no, di diversi modelli di integrazione europea. Ora arriviamo all'attualità e cerco di rapidamente anche in 10 minuti di cercare di concludere questo ragionamento. Un momento che segna il passaggio, l'inizio del passaggio dall'integrazione economica all'integrazione politica è Maastricht, è il trattato di Maastricht del 1992. Perché Maastricht? Perché Maastricht, che si fonda, se non entriamo nei tecnicismi, ma insomma che si forma su tre pilastri, ha il pilastro dell'integrazione economica, ha il pilastro dell'integrazione politica e ha il pilastro cosiddetto della giustizia e degli affari interni. Insomma, Maastricht, però, quello che secondo me è importante sottolineare è che Maastricht introduce il principio del rispetto dei diritti umani. Lì, cioè nel momento, come dice Papisca, no? Qua, se le Costituzioni hanno un cuore, questo sono i diritti umani. Cioè lì ha inizio un processo di costituzionalizzazione dell'integrazione europea, e costituzionalizzazione significa dar vita all'integrazione politica, all'unione politica, cioè si avvia un processo, no? Verso la federazione. La federazione è qualche cosa, no? Ancora lontana, però si avvia questo processo proprio perché a Maastricht sancisce il principio del rispetto dei diritti umani. E allo stesso tempo Maastricht, l'ho ricordato prima, crea il Comitato delle Regioni, crea la Banca Centrale Europea, quindi ci avviciniamo verso, no, l'Unione Economica e Monetaria, la moneta unica. Maastricht dà vita alla politica estera e di sicurezza comune, no? Altro baluardo della sovranità, no? Pensare di devolvere a delle istituzioni sovranazionali la politica estera e di difesa è qualcosa di impensabile, però sicuramente il professor Vassori ve l'avrà ricordato, all'inizio degli anni 50 ci fu questo tentativo, no? La CEDE, di dar vita alla Comunità Europea di Difesa, che poi tentativo che fallì, no? Fallì perché l'Assemblea francese bocciò, no, questo progetto, un progetto che peraltro aveva al suo interno una tensione federalista. Lì c'era stato lo zampino di Altiero Spinelli con De Gasperi e avevano inserito un articolo, cioè, che poteva avviare fin dagli anni 50, no, lo sviluppo di istituzioni, vere e proprie istituzioni sopranazionali. Bon, Maastricht segna questa fase nuova, no? E però Maastricht non tiene conto di che cosa? Non tiene conto della fine del comunismo, non tiene conto della caduta dell'impero sovietico. Siamo nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, per cui in quegli anni paesi dell'Europa centrale e orientale già chiedono Europa, già vogliono entrare nell'Unione Europea. No, però noi, Maastricht non dice nulla, Maastricht non dice nulla rispetto a questo, e lì inizia una lunga attesa. Questo ci serve anche per capire forse alcuni atteggiamenti oggi di quei popoli. Inizia una lunga attesa, Maastricht poi viene modificato dal Trattato di Amsterdam 1997, entra in vigore nel 1999, e prima ancora che Amsterdam, che fu il primo tentativo, no, di riformare l'Unione Europea per consentire l'ingresso dei paesi dell'Europa centrale e orientale, che fallisce, ma prima ancora che Amsterdam entri in vigore nel 99, già si riuniscono le conferenze intergovernative, si chiamano così, per riformare di nuovo i trattati, per riformare il trattato di Amsterdam, che entra in vigore nel 99, e nel 2000 viene approvato il trattato di Nizza. Quindi, e già Nizza è vecchio, già Nizza non risolve il problema, tant'è che Prodi, allora Presidente della Commissione Europea, nel 2001 con la dichiarazione di Laeken avvia il processo, no, per dar vita, no, ad una convenzione europea che poi porterà all'adozione di un, si chiamava così, trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Ora, questo ha fatto discutere moltissimo i giuristi, noi non ci possiamo soffermare su questo, ma quello fu il tentativo più alto, no, portato avanti dalla leadership politica di quegli anni per accogliere i paesi dell'Europa centrale e orientale, che poi entreranno il 1 maggio del 2004, per accogliere questi paesi e per fare un ulteriore passo in avanti dopo Maastricht verso la Federazione Europea. E quindi per fare la Federazione Europea significa fare gli Stati Uniti d'Europa, quindi per fare uno Stato Europeo ci vuole la Costituzione. Loro hanno messo insieme capra e cavoli perché hanno detto trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Ma se è un trattato non può essere una Costituzione, se è una Costituzione non può essere un trattato, non ci può essere una Costituzione se non c'è uno Stato. E non esiste uno Stato senza Costituzione. Quindi un pasticcio, però era il risultato di un compromesso, no? Non poteva che essere il risultato di un compromesso, perché bisognava trovare il consenso tra tutti i governi degli Stati membri e quelli che poi sarebbero entrati, che parteciparono ai lavori della Convenzione, su un progetto comune. La storia finisce nel 2007, quando il trattato che adotta una Costituzione europea viene bocciato dai referendum in Francia e in Olanda, inizia un periodo cosiddetto di riflessione fino al 2007, che è l'anno in cui viene approvato il trattato che è tuttora in vigore, che è il Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona non è una Costituzione, però recepisce il 90% di quello che era contenuto nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Toglie, cancella Lisbona tutto ciò che poteva essere assimilato ad uno Stato. L'inno, c'era un riferimento all'inno nella Costituzione, qui viene tolto. Le leggi avrebbero dovuto chiamarsi leggi europee, oggi si chiamano ancora regolamenti e direttive. C'era il Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, hanno dato vita al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, cioè hanno cambiato tutto ciò che poteva collegare, no, questo progetto alla creazione di uno Stato. Però il succo rimane, no? Quindi lì ci sono, nel Trattato di Lisbona ci sono le premesse per far andare avanti il processo di integrazione europea. Bene. Proviamo ora a chiudere questa riflessione. L'integrazione economica, no, come ho ricordato, è andata avanti su questioni non conflittuali, grazie al meccanismo dello spillover, gli eurocrati, eccetera, però non è riuscita poi a promuovere questo debordamento verso l'integrazione politica. Ci abbiamo tentato con Maastricht, poi con la Costituzione europea, no? E oggi questo l'obiettivo, no? Questo sogno, no? Di dar vita alla Federazione Europea sembra avere fatto, no? 10, 20, 100, 1000 passi indietro. Oggi si fa fatica, no? a parlare di Unione Europea, a guardare all'Unione Europea come ad un grande progetto, ad una grande idea, no? Come è potuto avvenire questo? Questo è avvenuto perché, soprattutto negli ultimi anni, i governi nazionali cosa hanno fatto? Hanno scaricato sulle istituzioni europee responsabilità che sono e restano dei governi degli Stati membri. Noi non ce la possiamo prendere con l'Unione Europea se l'Unione Europea non affronta il problema delle migrazioni, perché non ha i poteri per farlo. Noi non ce la possiamo prendere con l'Unione Europea se non riesce a fermare la guerra in Siria, perché pur essendoci nella carta, nel trattato scritto che deve avere una politica estera comune, non c'è una politica estera comune. Così vale anche per la difesa, così vale per tante altre cose. Quindi la difficoltà, no? Oggi la difficoltà che oggi abbiamo deriva proprio da questo aspetto, e cioè se è vero che l'integrazione economica è andata avanti grazie a quegli elementi, per fare l'integrazione politica quegli elementi, quegli attori, gli eurocrati, i gruppi di interesse economico eccetera, non sono più sufficienti. Per fare l'unione politica che cosa ci vuole? Ci vuole la partecipazione democratica, ci vuole il coinvolgimento dei cittadini. No, negli anni 50 e 60 l'integrazione economica è andata avanti per le ragioni che ho detto, ma anche perché c'era un'elite politica illuminata ed era un'elite democratico cristiana. Questo tengo a sottolinearlo, perché il Partito Comunista Italiano, Francese eccetera erano contrari al processo, erano ferocemente contrari al processo di integrazione, e fino ai fine anni 60, primi anni 70, lì poi le cose iniziarono a cambiare e gli stessi partiti socialisti assunsero delle posizioni contraddittorie in Germania, in Italia e così via, in Francia e così via. Bene, se allora ci fu una elite politica illuminata, ci fu anche il cosiddetto consenso permissivo, cioè la gente, noi non capivamo esattamente quello che stava succedendo, vedevamo questa cosa come qualcosa di buono, di positivo, giustamente, no? E quindi non c'era una conoscenza, no, di questo processo. Ci fidavamo di questa elite e la cosa è andata avanti. Ecco, oggi il consenso permissivo non c'è più. E perché non c'è più? Perché l'Unione Europea ha iniziato a occuparsi di questioni politiche, non soltanto economiche, questioni che toccano il nostro portafoglio, capite? Questioni che toccano i diritti umani. Quindi, se quel processo di integrazione deve andare avanti sicuramente non con una politica di austerità, non con questa politica neoliberista, no, che rafforza i più forti e indebolisce sempre di più i più deboli. Certo, qui ci sono alcuni stati membri, a partire dalla Germania, che sostengono questa politica, ma c'è una responsabilità anche delle istituzioni europee, perché oggi le istituzioni europee decidono, prendono decisioni vincolanti per i cittadini. Quando il Consiglio e il Parlamento europeo adottano un regolamento, quel regolamento ha un'efficacia diretta sui cittadini dell'Unione. Quindi c'è una responsabilità anche dell'Unione europea e non soltanto dei suoi stati membri. No? Allora, se noi vogliamo fare l'integrazione politica, è chiaro che dobbiamo avere il consenso dei cittadini, e che non era necessario allora, e abbiamo bisogno di una leadership politica illuminata che c'era allora e che oggi non abbiamo. Oggi abbiamo una leadership politica mediocre, abbiamo una leadership politica inetta, incapace, no, di ignorante nel senso letterale del termine, cioè che non è in grado di adottare politiche, no, di sicurezza, politiche di distribuzione di ridistribuzione del reddito, politiche sociali, no, politiche estere. No, e abbiamo tanti indicatori che attestano questo: guerre dappertutto, 65 milioni di profughi, guerra spaventosa, 65 milioni di profughi, l'ultimo rapporto dell'UNHCR, no, ancora persone che muoiono di fame. Abbiamo fatto un partenariato euro-mediterraneo a partire dal 95, guardate come stanno i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Quindi ci sono delle responsabilità politiche che hanno nome e cognome fortissimo. Quindi manca non c'è questa partecipazione politica popolare da un lato, e non c'è una leadership politica in grado di promuovere la partecipazione politica popolare verso un progetto federalista, no? Allora chiudo con una battuta polemica ed è sapete, beh no, non chiudo con questa battuta, però la faccio questa battuta e poi chiudo. Di chi è la responsabilità? Chi è? Papisca parlava negli anni 70 quando scriveva di queste cose del federatore reale, il federatore reale, che è l'attore che può effettivamente promuovere lo sviluppo dell'integrazione politica, il partito politico. Perché è il partito politico che dentro gli stati nazionali europei oggi detiene il potere. Ed è il partito politico nazionale che seleziona i candidati per il Parlamento europeo. È il partito politico nazionale che seleziona i candidati che dovranno diventare commissari europei. Sono i partiti politici nazionali che fanno i governi e i governi poi siedono con i loro ministri nel Consiglio dell'Unione, nel Consiglio dei Ministri, e i capi di Stato e di Governo siedono nel Consiglio europeo. Ma cos'è il Consiglio europeo, questa riunione che si riuniranno il 20 ottobre o la prossima e vedremo cosa decideranno, ma sembrano impotenti nel non saper prendere alcune decisioni. Questi 27 oggi capi di Stato e di Governo, chi sono se non i leaders dei partiti politici nazionali che in quel determinato momento storico sono al governo in quel paese? No, quindi il federatore reale è il partito politico. Allora il punto, chiudo veramente, è quello dell'educazione e della formazione. Cioè noi abbiamo bisogno di formare una nuova classe dirigente. Certo, voi dite questo è un obiettivo di lungo periodo, ma intanto la casa brucia, e lo so che la casa brucia, però questa è la leadership politica che noi abbiamo. Ci sono tante responsabilità, però oggi l'università, è vero, in ogni parte del mondo sta formando una nuova classe dirigente. Ci sono corsi nel campo dei diritti umani, delle relazioni internazionali, dei processi di integrazione regionale in quasi tutte le università del mondo, e da queste università stanno uscendo dei giovani molto preparati che ci auguriamo sappiano prendere in mano questo progetto di integrazione europea e portarlo verso la federazione, cioè verso quell'obiettivo che i padri fondatori si erano dati. Grazie per la vostra attenzione.